penso che tutti quanti siamo consapevoli che siamo nel bel pieno delle festività. Ormai quasi tutti aspettano la rinascita di Gesù, di questo del bambino Gesù. Ogni anno si ripete sempre la stessa attesa. La maggioranza delle persone però ha lo sguardo su tutto, ma nessuno ha lo sguardo veramente su Gesù, il bambino nato oltre 2000 anni fa. Tutti vanno nella ricerca dei regali, ci si preoccupa su cosa preparare per la vigilia e anche per il pranzo di Natale, ma ben vedere a pochissimi interessa sapere chi è questo bambino. Così noi da qualche settimana abbiamo iniziato a parlare non di un bambino qualunque, ma di Gesù, vero uomo, vero Dio. Abbiamo già visto alcune predicazioni e abbiamo visto che lui è l'Emmanuel. Poi abbiamo visto che è il principe di pace, la luce per l'eternità. E per l'ultima settimana scorsa abbiamo visto che l'Emmanuel è pieno dello Spirito Santo. Questo è il tema di questa mattina, ci vogliamo toccare, ovviamente nel tema generale, non un bambino qualunque, è l'affermazione dottrinale che egli è anche il giudice giusto. Quindi per sviluppare il tema leggeremo alcuni versetti dal libro di Isaia, capitolo 11, versetto dal 3 al 10. Quindi vi invito ad aprire le vostre Bibbie e chiamerei a Lorena che leggerà per noi questo testo. Allora, il libro di Isaia, capitolo 11, versetto dal 3 al 10.
Respirerà come profumo il timore del Signore, non giudicherà dall'apparenza. Non darà sentenze stando al sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia. Pronuncerà sentenze eque per le umili del paese. Fuggirà il paese con la verga della sua boca, y con el soplo de la sua labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni, y la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abitará con el agnello. E il leopardo si traerà accanto al capretto, e il cielo, e l'oncello e il bestiame ingrassato saranno insieme, e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con la orsa, i loro piccoli si traeranno assieme, e il leone mangerà il foraglio come il bue, e la tarchi giocherà sul nido della vipera, e il bambino di destaco stenderà la mano nella buca del serpente. Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come l'acqua copre nel fondo del mare. E quel giorno verso le radici, Isai, fissata come bersilo dei popoli, si volgeranno premurose le nazioni e le sue residenze sarà gloriosa.
Allora, in questi versetti, il profeta Isaia ci presenta, appunto come vediamo nel titolo della nostra predicazione, un giudice giusto, un giudice onesto, un giudice per bene. Quindi suddivideremo il tema in tre punti. Allora, il giudice giusto in primo luogo pronuncerà una sentenza certa. In secondo e terzo luogo donerà una pace senza uguali e una residenza gloriosa. Come già stato parlato di questo primo capitolo del versetto 11, abbiamo visto che un ramo uscirà dal tronco di Isaia e un rampollo spunterà dalle sue radici. L'immagine del tronco fa pensare ad un albero ormai morto e da qui non è possibile scavare alcunché. Infatti Israele è stata conquistata e la terra offriva un spettacolo desolante, triste, cadaverico. Le rovine diroccate della città, il fumo che si alza dalle macerie, La morte, la desolazione e l'odore acre dell'aria, dell'aria sono le triste fotografie della realtà in quel tempo di Isaia. Davanti a questa rovina, mentre tutti ritengono ritrovarsi alla conclusione di una sconfitta irrisolvibile, il profeta ricorda che Dio è fedele alle sue promesse. Così in mezzo a tutto questo disastro, Isaia ci presenta una realtà in cui la vita rinasce dalle ceneri. Possiamo immaginare proprio che Isaia cammina in mezzo a questo paesaggio di morte e tra il nero del carbone, le ceneri e le rovine, ecco che scorge il germoglio giusto. Questo germoglio verde che cresce da un tronco mozzato. Questo germoglio, pieno dello Spirito Santo, come abbiamo visto settimana scorsa, sarà colui che compie pienamente i progetti di Dio. Egli garantirà la capacità di giustizia su cui i poveri potranno riporre la propria fiducia. E si sentiranno sostenuti perché quando verrà, supererà l'oppressione attraverso decisione equa, abbiamo visto. Perché la sua potenza si manifesterà nella non violenza che percuote il violento e le sue parole giudicheranno l'empio con giustizia e fedeltà. Perché il giudice giusto certamente emetterà una sentenza certa. Così vediamo il primo punto. Una sentenza certa, queste nei versetti 3 a 5. Però anzitutto vediamo cosa significa o cosa è il ruolo del giudice. Allora, un giudice è una persona o l'ente cui sono riconosciuti autorità e competenze di emettere giudizi e decisioni definitive. Biblicamente parlando, i giudici sono scelti per amministrare la giustizia e dirigere il popolo di Dio. In Israele, per esempio, l'amministrazione della giustizia in primo grado era gran parte una competenza attribuita alle popolazioni locali che eleggevano o nominavano giudici. Proprio per dire, possiamo dire che lo Spirito di Dio si serve allora di uomini come noi, in questo caso dei giudici, per richiamare il popolo alla fedeltà e ricondurlo in terra promessa. Alcuni riferimenti di questi possiamo leggere nel libro dei giudici, capitolo 3, versetto 10, capitolo 6 e capitolo 11. Siamo consapevoli però che la giustizia umana e il governo umano sono esposti alla corruzione. I giudici e i magistrati lasciati a sé e non retti da principi divini sono capaci di distogliersi dalla giustizia per amore del guadagno, di favorire il malvagio perché è ricco e condannare un uomo giusto perché è povero, di pronunciare un giudizio in netta opposizione con i fatti più evidenti per ottenere un vantaggio personale, cioè di denaro, influenza, popolarità e potere. Questa corruzione penso che è evidente ai nostri occhi tutti i giorni. Ecco perché il profeta Isaia ci presenta un giudice santo, un giudice giusto, un giudice irreprensibile, un giudice anche annunciato dal profeta Geremia al capitolo 23, versetto 5, che dice così: ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. Questo giudice giusto eserciterà il diritto e la giustizia e sarà lui che giudicherà e sentenzierà ad ognuno di noi. Quindi, la sentenza è certa perché in Cristo si compiono tutte le promesse, tutte le profezie. In Cristo vediamo il timore del Signore. Temere Dio, temere il Signore vuol dire fare la sua volontà. Infatti l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetto 6 all'8, dice che il Signore Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio, non considerò essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi generosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Quindi le sentenze dei giudici giusti saranno compiute onestamente, perché lui conosce il cuore di tutti gli uomini. Non giudicherà dell'apparenza, dice il testo, né in base a quello che si può vedere o che può sembrare. Infatti il Signore Gesù, in Matteo 21, versetto 43, dice che il regno di Dio sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Il giudice giusto certamente non darà sentenze stando a sentito dire, dice il testo. La sua giustizia va oltre la nostra immaginazione. Cristo ricompenserà con la vita eterna coloro che agiscono secondo la sua volontà. Riconoscerà anche coloro che hanno sfamato a chi era affamato, vestito chi era nudo e che hanno agito per il bene degli altri. Matteo 25, versetto da 31 a 46. È certo che il giudice giusto giudicherà i poveri con giustizia, pronuncerà sentenze eque per gli umili del paese, dice il testo. Infatti, anche se il suo stesso popolo e gli umili del paese dovessero agire male, li colpirà con la verga della sua bocca. Lo farà in modo agevole, semplicemente pronunciando l'autorevole parola «Io sono», così come fece cadere al suolo coloro che volevano arrestarlo. Giovanni 16, 18, versetto 6, quando c'era anche la gente venivano a arrestare Gesù, Gesù disse «Sono io», quando chiedevano loro «Dove è?», Cristo ha detto «Sono io», e i nemici, diciamo quelli che volevano arrestarli, cadevano tutti per terra. Allora, la sentenza è certa perché il giudizio di Dio è certo. Però, molti sono coloro i quali hanno paura del giudizio divino e cercano in ogni modo di allontanarsi da Dio. Lutero, il riformatore del 1500, lui stesso odiava l'espressione biblica giustizia di Dio, perché i suoi maestri avevano insegnato che si trattava di un giudizio per punire completamente il peccatore. Finché, avendo compassione di me, disse Lutero, mentre meditavo giorno e notte ed esaminavo il concatenamento delle parole, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, è giusto per fede di Abramo. Cominciai a comprendere che la giustizia di Dio è quella grazia alla quale il giusto vive per il dono di Dio, cioè per la fede, e la fase della giustizia di Dio è rivelata mediante l'Evangelo, va intesa nel senso della giustizia passiva, grazie alla quale Dio misericordioso ci giustifica per mezzo della fede, come è scritto, il giusto vivrà per fede. Per fede vivrà. Possiamo dire però che in ogni caso la realtà del giudizio rimane e deve essere presa molto seriamente, cari fratelli, sorelle, amici. Perché il giudizio di Dio porta la valutazione di Dio sulla qualità sulla nostra amministrazione ed è anche obiettivo che porterà a luce l'evidenza della nostra perseveranza o meno nella fede. Infatti il messaggio del profeta Isaia ci ricorda che tutti quanto avremo una sentenza certa, nessuno può scampare del giudizio di Dio. perché lui colpirà il paese con la verga della sua bocca e il soffio delle sue labbra farà morire l'empio. Versetto 4, l'ultima parte. Quindi, un giorno, noi tutti dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male. Cari fratelli, sorelle, amici, chiediamoci allora, cosa dobbiamo fare per essere liberati dalla condanna eterna? L'unica risposta certa è questa. Rivolgiamoci al giudice giusto affinché sia il solo nostro Salvatore, perché se fuggiamo da Lui adesso, che può essere il nostro Salvatore, lo incontreremo nel giorno del giudizio come un giudice giusto, ma senza speranza. Se riponiamo la nostra vita nelle Sue mani, saremo desiderosi dell'incontro futuro con gioia, sapendo che non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo, dice Romani 8:1. Perché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. Matteo 16:27. Così vogliamo vedere il secondo punto, una pace senza uguali, versetti da 6 all'8. Se vi ricordate, qualche settimana fa abbiamo parlato della pace che Cristo, cioè il principe di pace, dona a coloro che credono in Lui. La pace con Dio, la pace di Dio e la pace fra gli uomini. Abbiamo detto anche una pace esterna, una pace interna e una pace eterna. Però il testo di questa mattina ci parla anche di una pace, possiamo dire, senza uguali. Una pace ovviamente difficilissima da intravedere nel contesto sociale e attuale, in cui la parola pace è solo nei trattati, ma fortemente disattesa. Il profeta Isaia ci dice che durante il governo assoluto del giudice giusto vi sarà grande pace e tranquillità. Per effetto dell'Evangelo e della grazia di Cristo, un incredibile cambiamento di carattere, tanto che vivranno in pace anche con i più deboli, dei quali in passato avrebbero fatto facile preda. E il lupo abiterà pacificamente con l'agnello, dice. E non solo il leopardo non sbranerà più il capretto, ma addirittura giacerà insieme ad esso. L'aspide e il basilico, cioè questi serpenti, cesseranno di essere velenosi, tanto che i genitori lasceranno che i loro bambini ci giocano e stendano le mani verso loro. Siamo certi che questa pace senza uguali all'inizio della creazione esisteva. Il racconto della creazione insiste che il Signore Gesù creò un mondo dove tutto era buono. In Genesi 1 leggiamo la frase «Dio vide che questo è buono» per 5 volte. Capitolo 1, versetti sono il 10, il 12, il 12, il 18, il 21, il 25. Quindi il dominio umano si manifesta nella custodia nel giardino, dal giardino e nel dare un nome agli animali. Possiamo dire una vera pace con Dio, tra gli uomini e tra gli animali. Ma a causa del peccato dei nostri progenitori, Adamo ed Eva, tutto il genere umano è contaminato dal male. Tutti siamo colpevoli davanti a Dio. Dopo il peccato, il rapporto dell'uomo con Dio si è interrotto. Infatti, fin dalle prime pagine, il Signore pronuncia un giudizio. Il giudizio tocca il serpente, la terra, ma anche l'uomo. Dio giudicò il serpente e la terra, giudicò Adamo ed Eva cacciandolo dal giardino, Genesi 3. Giudicò il mondo corrotto del tempo di Noè mandando il diluvio che distrusse il genere umano, Genesi 6 all'8. Dio giudicò Sodoma e Gomorra, travolgendole in una catastrofe vulcanica. Genesi 18-19. Dio giudicò coloro che adorarono il vitello d'oro servendosi dei Leviti quali esterminatori. Esodo 32, versetti dal 25 al 35. Dio giudicò Israele per la sua infedeltà dopo l'ingresso a Cana, facendo sì che fosse dominato da altre nazioni. Giudici 2:11. A Babilonia Dio giudicò tanto Nabucodonosor come Baldassar a motivo della loro impietà. Al primo, cioè a Nabucodonosor, le fu dato tempo da ravvedersi, all'altro no. Daniele 4, versetto 5. Nell'istoria del Nuovo Testamento, il giudizio colpisce i giudei per aver rifiutato Cristo. Matteo 21, versetto 43. Anania e Safira, per aver mentito a Dio. Atti 5. Erode, per il suo orgoglio. Atti 12. Elima, per la sua opposizione all'Evangelo. Atti 13. Infatti, se leggiamo tutto il Nuovo Testamento, vediamo che è pervaso della certezza di un giorno futuro di giudizio universale e del dilemma che ne consegue. Possiamo dire allora che tutti gli esseri umani, tutti noi abbiamo bisogno di un Salvatore e di un giudice giusto per essere liberati dal giusto giudizio di Dio. Perché l'uomo rovinato e perduto, a motivo della propria disubbidienza, avrebbe dovuto come rimedio realizzare un'ubbidienza completa alla legge di Dio, tale da soddisfare il giudizio di Dio pagando il dovuto per il suo peccato. Ovviamente, l'uomo da solo non poteva pagare questo debito. Così il Signore Gesù è apparso in veste di Adamo, uomo, secondo Adamo, ne ha preso il nome mettendosi al suo posto al fine di obbedire al Padre, presentando il proprio corpo quale prezzo di soddisfazione del giusto giudizio e sopportando la pena che noi avevamo meritata nella carne in cui la colpa era stata commessa, dice Giovanni Calvino. Chiediamoci allora, come può l'uomo peccatore essere riconciliato con Dio? Credendo nell'opera meravigliosa di Gesù Cristo. Perché Cristo è venuto per i nostri peccati. Lui ha redento gli eletti con il suo sangue, soddisfacendo in modo la giustizia divina in base al patto che aveva stabilito col Padre. È stato un compito sicuramente duro e doloroso, ma Cristo fu disposto ad essere ubbidiente fino alla morte della croce, affinché io e voi potessimo scampare dall'ira a venire. Quindi possiamo dire che il giudizio salvaguarda l'idea del trionfo di Dio e del bene. È impensabile ovviamente che il presente conflitto tra il bene e il male debba durare in eterno. Il giudizio implica che il male sarà allontanato in modo autorevole, decisivo, finale. Il giudizio sta per significare che alla fine la volontà di Dio sarà attuata in modo perfetto. Con questa certezza possiamo dire allora che il giudice giusto non solo giudicherà con giustizia, ma porterà una pace senza uguale. Lo fa con la sua stessa venuta perché suo è il regno e in lui la giustizia di Dio trionfa. Il profeta Isaia, come abbiamo letto, illustra questa pace in modo meraviglioso, un mondo pacifico dove tutti gli animali possono vivere insieme senza divorarsi tra di loro. Rivediamo questi versetti. Versetto 6 dice che il lupo abiterà con l'agnello. Il leopardo si sdraierà accanto al capretto, Il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato stavano insieme. Al versetto 7 dice che la vacca pascolerà con l'orso, i loro piccoli si sdraieranno assieme. Il leone mangerà l'erba come il bue, quindi una pace senza uguale nel regno animale. Ma in mezzo agli animali ci sarà anche l'uomo. Infatti, al versetto 6, la parte finale, dice che un bambino li condurrà. Versetto 8 dice che l'attante giocherà sul nido della vipera e il bambino di vessato stenderà la mano nella buca del serpente. Allora, possiamo immaginare a due immagini già vissute, diciamo, che illustrano chiaramente questi effetti di pace donata da Dio, sia tra gli animali tra gli uomini. In primo luogo pensiamo proprio all'arca di Noè, dove diversi animali vivevano insieme in pace tra di loro e nessuno si divorava l'altro. Infatti in Genesi 6,19 dice che Dio disse: di tutto ciò che vive prende, di ogni essere vivente, fanno entrare nell'arca due di ogni specie per conservarle in vita con te. Poi pensiamo anche, tra parentesi, al lupo che abitò con gli agnelli, cioè Paolo l'Apostolo, che aveva perseguitato i santi e a un certo punto si unì ad essi. Infatti prima Timoteo, versetto, capitolo 1, versetto 13-14, Paolo disse: prima era un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma misericordia mi è stata usata perché agivo per l'ignoranza nella mia incredulità, e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Cari fratelli, sorelle, amici, il popolo di Dio sarà liberato non solo dal male, ma anche dal timore dal male. Se Dio entra nelle nostre vite, possiamo trovare la vera pace. Non importa cosa porterà il nostro futuro, la nostra speranza in Dio è costante. Egli, cioè Dio, intende amorevolmente manifestarsi nella nostra vita e desidera che ci rivolgiamo a Lui e lo cerchiamo con tutto il cuore. E se qualche sentimento anche questa mattina nasce in te, caro amico, sappi che è l'opera segreta di Dio che la promuove. Infatti, per natura adamitica, non sei, neanche noi siamo portati a cercare Dio. Per cui, le parole dette al profeta Amos sono anche per te, caro amico. Preparati a incontrare il tuo Dio, Amos 4,12. Preparati a incontrare Gesù risorto e il messaggio di Dio al mondo attuale, perché Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitando dai morti. Atti 17,31. E noi possiamo essere certi che colui che è vero Dio, è vero uomo, immune ovviamente al peccato, sarà un giudice perfettamente giusto che porterà ad una residenza gloriosa coloro che a Lui si offrono per essere salvati. Così vogliamo vedere il terzo punto, una residenza gloriosa, versetti 9 e 10. Quindi abbiamo visto che la parola di Dio, attraverso il testo del profeta Isaia, ci ha ricordato che ci sarà una sentenza certa per tutti gli uomini, perché nessuno può scampare dal giusto giudizio di Dio. Ci ha ricordato anche che Egli darà una pace senza uguale, una pace che soltanto Cristo può donare. E infine, questo testo ci parla anche di una residenza gloriosa. Certamente questa residenza sarà realizzata soltanto per mezzo del giudice giusto, Gesù Cristo, il quale ha promesso di andare a preparare un luogo per tutti i credenti. Questo in Giovanni 14,2 possiamo vedere. Nel futuro di Dio, Isaia dice ai suoi contemporanei, verrà colui che porterà la vera pace per l'umanità. Questo germoglio giusto non sarà come se lo aspettavano. Sarà fragile ma tenace. Crescerà come una pianta del suolo arido e sarà lui a giudicare senza preferenze. Quando tutto questo avverrà, ci sarà un mondo in cui il lupo e l'agnello giaceranno insieme, in cui i nemici non si odieranno più, ma collaboreranno per il bene comune. In quel giorno, tutte le nazioni si avvicineranno a lui perché ci sarà una residenza gloriosa. La causa di tutto questo sarà la conoscenza di Dio, dice il versetto 9. Il predicatore Billy Graham una volta disse, conosco degli uomini che firmerebbero un assegno da $1,000,000 se riuscissero a trovare la pace. Quindi ci sono gli uomini che cercano la pace, ma nessuno può trovare la vera pace se non conosce il vero Dio. La vera conoscenza di Dio stabilisce la pace. È evidente ovviamente che conoscere Dio è qualcosa di inevitabilmente più complesso che conoscere un proprio simile. Così come pure conoscere il mio vicino è assai più complicato che conoscere una casa o un libro, anche una lingua. Ieri si parlava delle lingue diverse. Nessuno può gloriarsi di conoscere tutte le cose, perché nessun uomo è onnipotente. Soltanto Dio poteva ben dire per bocca del profeta Geremia, capitolo 9, 24, chi si gloria di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Chiediamoci però, cosa significa conoscere Dio? Conoscere Dio significa ascoltare e ricevere la parola di Dio nel modo in cui lo Spirito Santo la interpreta e l'applica al credente, al cuore. Significa riconoscere la natura di Dio, il carattere così come Egli si rivela nella Sua parola. Significa accettare i Suoi comandamenti con il desiderio di osservarli. Non solo di ascoltarli, ma anche di osservarli. Significa rendersi conto e rallegrarsi dell'amore che Egli ha dimostrato nell'avvicinarsi a noi e nell'attirarci così alla Sua divina comunione. Quelli che conoscono, o meglio, coloro ai quali Dio si fa conoscere, sono amati da Lui e ricevono le Sue cure. E tu, caro amico, cara amica, ragazzi, conosci Dio? Conosci il Signore? Conosci Gesù Cristo? Il giudice giusto ha detto, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo, Giovanni 17,3. Conoscere Gesù in senso pieno vuol dire essere salvati qui e per l'eternità, salvati dal peccato, dalla colpa e dalla morte spirituale. Coloro che conosceranno Dio intimamente sperimenteranno che Lui ha un interesse personale per loro, sperimenteranno la Sua presenza per mezzo dello Spirito Santo sia nelle prove che nelle vittorie della vita quotidiana. Coloro che conoscono Dio imparano a vedere le proprie situazioni quotidiane attraverso i Suoi occhi e ad essere certi della Sua cura anche nei momenti difficili. Il profeta Isaia allora garantisce che Dio instaurerà un'era di pace simile a quella che esisteva all'inizio della creazione prima del peccato. trascende qui l'istoria contemporanea per contemplare la felicità messianica descritta con termini di benessere terreno, immagine della pace interiore degli abitanti della terra. Il giudice giusto è l'apice insuperabile della dinastia davidica. La sua figura unica si staglia nel futuro come un ideale insuperabile e insuperato. Quindi è ovvio che si tratta della predizione del futuro da parte del Messia, il Cristo, l'unto, il consacrato, verso cui si affluiranno le speranze di tutte le nazioni. Infatti il versetto 10 dice che in quel giorno, verso la radice di Isaia, cioè Gesù, si tratta come residuo dei popoli che voglieranno premurose le nazioni e la sua residenza sarà gloriosa. Il giudice giusto allora ci garantisce che la sua residenza sarà gloriosa perché lui è la giustizia che dà vita, non una vita temporanea soggetta all'invecchiamento e alla morte, ma una vita eterna. Una residenza gloriosa, appunto, dove non si farà né male né danno a nessuno, dice il testo. Quindi per appropriarsi, cioè per ricevere di questa giustizia offerta in dono dallo stesso giudice giusto, occorrono soltanto due cose: ravvedimento e la fede. Perché se confessiamo i nostri peccati, egli, cioè Gesù, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Prima Giovanni 1:9. Crede nel Signore Gesù e sarai salvato, dice Atti 16:31. Quindi, credi a questa verità? Sei consapevole che hai bisogno del ravvedimento? Credi nel Signore Gesù? In conclusione possiamo dire che tutti quanti un giorno saremo davanti al giudice giusto, perché sarà lui a riunirci davanti al suo trono. La sua sentenza è certa, la sua sentenza è indiscutibile. Certamente il dono della giustificazione mette al riparo i credenti dall'essere condannati e allontanati dalla presenza di Dio in quanto peccatori, ma il dono della giustificazione non preserva i credenti dall'essere valutati. Se risulterà che come credenti siamo stati indolenti, maliziosi e disfattisti, saranno certamente giudicati. Ciò emerge proprio dall'avvertimento che Paolo dà ai credenti di Corinto quando li ammonisce di fare attenzione al proprio stile di vita e di come si costruisce, e se si veramente si costruisce su Cristo, l'unico fondamento. Vorrei magari se Giuseppe ci può leggere questo testo, Prima Corinzi 3, versetto dal 12 al 15.
Ora che uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di Dio sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco troverà quale sia l'opera di ciascuno, e l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa, se l'opera sua sarà alta, egli ne avrà il danno, ma il dissesto non sarà, il dissesto sarà salvo, però come attraverso il fuoco.
Grazie. Ricompensa e danno significa un rapporto con Dio arricchito o impoverito, nei termini ovviamente che vanno al di là delle nostre attuali capacità di comprensione. Quindi, essendo stati giustificati per mezzo di un atto di fede, dobbiamo vivere in conformità alla fede. Il giudice giusto donerà loro una pace senza uguale, perché Gesù, come uomo, adempì perfettamente la legge morale per noi e i nostri, subì la morte alla croce del Calvario dove diviene maledizione al posto di coloro che il Padre gli aveva dato al mondo. Così, egli acquistò una giustizia perfetta, completa e sufficiente a favore di quelli a cui dovevano essere imputati. Infatti, mentre eravamo nemici di Dio, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, Romani 5,10. Egli, cioè Cristo, è la nostra pace. Gesù ha reso possibile la pace per me e per voi, per tutti quanti, mediante il suo sangue. Quindi soltanto coloro che credono in Dio Unitrino hanno il diritto di diventare figli di Dio. Giovanni 1, versetto 12. E tu, caro amico, e tu, cara amica, credi in questo unico Dio? Non importa cosa accada intorno a te, se credi in Dio Unitrino, avrai la pace nel cuore sapendo che il giudice giusto non ti abbandonerà mai. Non importa cosa ti riserva il futuro terreno, Dio sarà il tuo punto fermo. Dio Unitrino ti donerà una residenza gloriosa ora e per l'eternità. Amen.